Ave Maria, cari amici, eccoci qui di nuovo insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Quando si avvicinano solennità, feste come quella del Santo Natale, cari amici, è giusto che noi tutti, consacrati, ma anche semplicemente credenti, battezzati, cattolici, cristiani, ci domandiamo come stiamo per vivere la solennità del Santo Natale. È proprio questo il tema della trasmissione, anzi potremmo dire succintamente, no? Natale 2023, cuore nuovo. Ecco, questo è un po' il tema che vogliamo sviluppare. Allora, vedete, cari amici, abbiamo trascorso insieme questo periodo di avvento e anche seguendo le nostre trasmissioni, ci siamo accorti che il cammino spirituale e più precisamente l'esigenza di amore fa sì che si attende la nascita del Redentore, così come si attende la nascita di un liberatore, di colui che ci è venuto a liberare da una prigione, come colui che è venuto a guarirci da una malattia spirituale, mortale, che è il peccato, come colui che ha sconfitto poi il peccato e il male. Quindi, diciamo che l'avvento è stato proprio caratterizzato da questo. Come attendere un simile benefattore, ma non in astratto, proprio concretamente, come colui che per noi ha dato la vita e quindi ci ha redenti. Redenzione sappiamo che cosa significa. Significa che mentre il genere umano, noi compresi, portavamo il retaggio del peccato originale e di tutti i nostri peccati personali, la redenzione ha fatto sì che il sacrificio di nostro Signore distruggesse l'inimicizia tra noi e Dio. E questo è un fatto che ci riguarda personalmente, quindi al di là delle direi addirittura non solo degli aspetti più consumistici del Natale, ma addirittura dietro l'aspetto liturgico, proprio di celebrazione del Santo Natale, c'è questa realtà fondamentale per ciascuno di noi. Io potrò vedere Dio perché è nato Gesù, il Redentore. Altrimenti io non avrei mai potuto potenzialmente vedere Dio. Il cielo era chiuso per tutta l'umanità. Eravamo sotto il giogo del peccato, del serpente antico che vantava diritti su tutta l'umanità, non solo su Adamo ed Eva, ma su tutta la discendenza. Adesso invece c'è qualcuno che ci ha riscattati dalle mani del più forte di noi. Quindi ecco che il Natale da festa comunitaria e quindi da anche questo aspetto, possiamo dire, laico del Natale, ma addirittura dietro l'aspetto liturgico della solennità del Santo Natale, si cela un evento fondamentale per noi, per la nostra vita, per ciascuno di noi. Siamo salvi perché è nato il Salvatore. Ora bisogna dire questo, che se l'Avvento è stato un periodo di attesa del Redentore, adesso siamo in prossimità proprio della solennità del Santo Natale. In questo giorno noi rievochiamo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, ma come ci insegnano poi, diciamo, come ci si insegna nella teologia, il Santo Natale è qualcosa che ripropone lo stesso evento del Santo Natale, nel senso che, Così come la Santa Messa, noi riviviamo, riattualizziamo la passione, la morte e anche la resurrezione di Gesù, così nel Santo Natale, in questa solennità, noi rievochiamo quegli eventi. È un fatto mistico, è un fatto misterioso, ma reale. E allora, quando se fossimo stati, ecco, diciamo, testimoni proprio della nascita di nostro Signore Gesù, che cosa sarebbe avvenuto per noi? Bene, sarebbe avvenuto un effluvio di grazie se fossimo stati lì presenti alla nascita di Gesù, come lo erano l'Immacolata, naturalmente, San Giuseppe, gli angeli, i pastori, eccetera. Cioè, diciamo che la teologia ci insegna che ogni festa, ecco, dove si rende praticamente presente l'evento che si ricorda, in questo caso il Natale, bene, si riattualizzano anche quelle grazie particolari che il Signore ha legato ad ogni evento. Quindi diventiamo fruitori, se volete, di tutte le grazie come coloro che hanno assistito veramente alla nascita di nostro Signore. Naturalmente di questo fatto qui non sempre ne siamo perfettamente consci e viviamo la festa del Natale come se fosse la liturgia del Santo Natale, come se fosse una normale Eucaristia, però la veglia pasquale, cioè, scusate, la veglia del Santo Natale, la veglia quindi della vigilia di Natale, invece ci prepara proprio a vivere questo fenomeno mistico della rinascita di Gesù. E allora, quale deve essere il nostro atteggiamento? Diciamolo subito. Nell'Avvento, come sapete, cari amici, abbiamo cercato di compenetrarci nella situazione di coloro che aspettano di essere liberati. Nella rievocazione del Santo Natale, che cosa dobbiamo osservare? Come è nato Gesù? Come nasce davanti a noi, anche se non vediamo quello che avviene con i nostri occhi, perché dovremmo correre indietro nel tempo di 2000 e più anni, ma che si realizza misticamente lì davanti a noi. Cioè, come è voluto nascere il Redentore? E lo abbiamo visto, è nato in una grotta, una capanna, se volete, perché dipende poi, ma si trattava di una grotta situata a Betlemme, questa piccola città a 10 km da Gerusalemme, e in una grotta al freddo e al gelo, dice la canzone di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Cioè Gesù è voluto nascere piccolo e non, quindi non come un uomo bello e fatto, ma è voluto nascere da una donna assolutamente unica che è l'Immacolata, con un padre putativo unico come San Giuseppe, e già in una situazione di grande sofferenza, perché questo bimbetto è nato, ha visto la luce in un luogo spoglio, in un luogo povero, in un luogo dove per riscaldare il povero bambino era necessaria la presenza di animali. E quindi, ma questo realmente, perché ce lo dice anche il profeta Isaia, il quale aveva visto tutta la vita del servo di Yahweh, dalla nascita fino alla sua morte. E c'è un bue e l'asinello che con il loro corpo, con il loro fiato, cercavano in qualche modo di rendere più vivibile la fredda grotta di Betlemme. Allora, anche noi in qualche modo dobbiamo compenetrarci in questa situazione. Come possiamo lasciare Gesù da solo in quelle condizioni? Anche noi in qualche modo dobbiamo partecipare per alleviare le sue sofferenze, per Per accoglierlo così come egli va accolto, come il più tenero, piccolo, delicato bambino che possiamo immaginare. E in altri termini, non potendolo fare in maniera reale, perché non possiamo fare il viaggio nel tempo per dire no, adesso vado a prendere delle coperte e avvolgo, che qui ce ne abbiamo tante, no, di coperte oggi. Le nostre case si sprecano, anche il riscaldamento, non abbiamo problemi di freddo noi. Gesù, Giuseppe e Maria invece sì, di freddo, di pericolo, perché comunque Gesù è nato in un luogo che non è deputato, diciamo, alla nascita di un bambino. E quindi allora non ci resta che fare una cosa. Paragonare, ecco, questo è uno sforzo che possiamo fare davvero. Possiamo paragonare il nostro cuore alla capanna, alla grotta di Betlemme. Cioè possiamo dire, Signore, tu vieni a nascere nei nostri cuori, ma com'è il mio cuore? È come la capanna, è come la grotta di Betlemme, è freddo, è indifferente. È spoglio, è bisognoso di calore, è bisognoso di amore. Qui possiamo veramente, cari amici, fare qualcosa per alleviare le sofferenze di Gesù, farlo nascere nei nostri cuori, che siano cuori amorosi, amanti, che accolgono questo bambino come lo accolse San Francesco, no? Vi ricordate nella rievocazione del presepe vivente di Greccio? La tenerezza che aveva San Francesco nel deporre il bambino nella mangiatoia, possiamo dire che era una tenerezza di un santo pieno d'amore verso Gesù, bambino. Il cuore di San Francesco riscaldava il bambino Gesù. Ma possiamo dire questo per tutti i santi, vedete? Ricordate anche Sant'Antonio, che nelle notti di preghiera e di meditazione apriva la Sacra Scrittura e c'era sul suo libro, appariva Gesù bambino, il quale lo abbracciava e lui abbracciava Gesù bambino. Pensiamo a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Con quanta partecipazione, ecco, viveva il Natale, ha composto quella bellissima canzone che rimane nei secoli, ancora oggi la cantiamo, Tu scendi dalle stelle. E io direi che se rievochiamo il Natale di San Pio da Pietrelcina, come egli stesso nella notte del Natale deponeva Gesù nella paglia della mangiatoia, insomma. Che cosa vediamo? Vediamo che il cuore dei santi era un cuore che riscaldava veramente Gesù. E quindi Gesù entrava, nasceva in un cuore pieno d'amore. È vero che i santi sono arrivati alla perfezione dell'amore, perché il santo significa diventare simile al nostro Signore nell'esercizio eroico di tutte le virtù, è la più eccelsa delle virtù, è la carità, e quindi tutti i santi erano infiammati d'amore verso Dio e verso il prossimo. Ma la facilità che dà un bambino nell'attirare anche i nostri sentimenti d'amore è unica. Ecco perché Gesù è voluto nascere così, piccolo piccolo. Delizioso, da abbracciare, io direi proprio sì, da stringere come il più tenero dei bambini. Potremmo in qualche modo dire che questo è il cuore nuovo che Gesù vuole da noi. Ma se ci fermassimo a questo aspetto, forse sarebbe un aspetto più sentimentale che spirituale. È vero che Nostro Signore, nascendo così delicato, io credo che non ci sia un bambino più delizioso di Gesù bambino, no? Tutti quanti ce ne accorgiamo. È lui il protagonista del presepe anche, no? Dei nostri presepi. Naturalmente seguito dalla Madonna e da San Giuseppe e da tutti gli altri. Però certamente il voler nascere in queste condizioni di bisogno assoluto, soprattutto d'amore e di calore, come un bambino neonato, ci dispone proprio, no, all'esercizio della virtù della carità, dell'amore, dell'affetto, della compassione, del voler proteggere. Ma questi sono aspetti che potrebbero definirsi ancora puramente, diciamo, di sentimento, di sentimentali. In realtà il Signore ha bisogno di altro o di oltre a questo. E allora ecco che con la preparazione dell'Avvento noi prepariamo il nostro cuore non solo alle manifestazioni di affetto sensibile, ma soprattutto di amore reale. Che significa questo? Che vuol dire cuore nuovo? Che cosa ci insegnano i santi? Ci insegnano questo, per esempio, che quando arriviamo al Santo Natale abbiamo fatto, per esempio, la confessione, cioè ci siamo accostati al sacramento della riconciliazione. Io penso che in tutte le parrocchie, in tutti i luoghi nei quali ci si appresta poi a celebrare la veglia del Natale e anche nei giorni precedenti c'è la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Questo è un elemento che è particolarmente importante, vedete, perché che cosa accade? Ce lo dice forse con una parabola nostro Signore, no? Vi ricordate la parabola di quell'uomo di quel re che aveva bandito un banchetto, una cena, pensiamo un banchetto, e aveva mandato gli inviti a tante persone. Un po' come nel caso della grotta di Betlemme. Questo evento gioioso, festoso, questo banchetto ha trovato in realtà un ambiente freddo, spoglio, indifferente, lontano. E difatti questo re che aveva mandato gli inviti si sente rispondere da uno: ah, considerami giustificato perché mi devo sposare e quindi non posso venire al tuo ricevimento. Un altro ha detto: ah, ho comprato due dozzine di buoi e non vedo l'ora di provarli e quindi considerami giustificato. Un altro ancora ha detto: ah, beh, io ho problemi del campo, insomma, affari, eccetera, eccetera. E tutti hanno in qualche modo fatto un diniego, si sono scusati e non hanno partecipato. Allora, questo re si adira, giustamente, e dice ai suoi servi: sentite, fate così, andate ai crocicchi delle strade e chiunque passa di là, portatelo dentro. Perché quelli che ho invitato non sono degni dell'invito del mio banchetto. E i servi fecero così, andarono ai crocicchi delle strade, tutti quelli che passavano li presero e li portarono, è bella questa parabola, li portarono nella sala del banchetto e cominciò il banchetto. A un certo punto arriva il re e vede tutti gli invitati e ne scorge uno che non aveva il vestito bianco. E Interessante questo, no? Perché uno dice, mica ero preparato io per venire al banchetto. Mi hanno preso al crocicchio di una strada, mi hanno, anche un incrocio, no? Mi hanno portato dentro e non ho il vestito bianco. E lui invece si ferma vicino a questo e dice, amico, pensate un po', amico. Come hai fatto ad entrare qui se non hai il vestito della festa, se non hai il vestito bianco? E allora questo invitato ammutolì e riordinò ai servi: prendetelo, portatelo fuori, cacciatelo nel freddo dalla festa, levatelo da qui. E buttatelo dove sarà pianto e stridore di denti. Allora questa parabola, guardate, ha più di 2000 anni, ma conserva intatta tutta la sua potenza intellettuale, diremmo innanzitutto. Perché? Perché è logico che metafora dietro metafora, il banchetto è l'invito di Dio a partecipare alla sua grazia. Addirittura questo banchetto lo potremmo ravvisare come qualcosa che riguarda il paradiso, no? Che si condivide la stessa eternità, dei santi, degli angeli, cioè la contemplazione di Dio. E il fatto di non avere il vestito bianco significa dire che se non hai la grazia sei un intruso. Guardate che questa cosa è terribile, no? Che fai tu qui? Come hai fatto ad entrare se non hai il vestito bianco? È come se, ma questa è fantateologia. È come se uno riuscisse a scavalcare i cancelli del cielo, a mischiarsi in mezzo ai santi, i beati, gli angeli, eccetera, eccetera. A un certo punto Dio ti guarda, ti vede da lontano e fa, dice, uè, uè, tu che ci fai qua? Non hai la grazia. Prendetelo e buttatelo fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. Sei finito, sei stato buttato fuori da un altro paradiso che non è quello terrestre, ma è il paradiso celeste. E allora guardate, se noi arriviamo al Santo Natale e non ci siamo confessati, ma confessati nel senso che se avevamo perduto la grazia, se non l'abbiamo ritrovata questa grazia attraverso un sacramento come quello della riconciliazione, se noi cioè ci avviciniamo a questa grande festa che è la nascita del Redentore e non abbiamo l'abito bianco, la nostra anima non è vestita di grazia, siamo degli intrusi, siamo degli intrusi. Ecco perché la prima cosa è arrivare a Natale col pentimento, con la grazia recuperata se l'avevamo perduta o rafforzata se si era indebolita. In altri termini, può darsi pure che avevamo addosso un vestito grigio, ma a Dio non gli basta un vestito grigio, vuole il vestito bianco. Quindi, sacramento della riconciliazione per pulire le nostre vesti nella lasciva del lavandaio. E quindi questa è la prima cosa, vedete cari amici, questo è il cuore nuovo che Dio vorrebbe trovare in noi per nascere. Quindi un cuore che non è come quello freddo di una caverna di Betlemme, in una notte algida, significa fredda, dove in cielo svetta un un fenomeno meraviglioso che è la stella cometa, un fatto reale, questo realismo, che è avvenuto veramente, non è un simbolo. C'era una cometa in cielo, il cielo era sereno, la Madonna era genuflessa, inginocchiata, adorava Gesù bambino. San Giuseppe, che dire, me lo posso immaginare questo papà, no? Con la tenerezza del papà, che vede arrivare il bambino Gesù. Ebbene, questa grotta è un po' il simbolo del cuore freddo, del cuore tiepido, del cuore che non è un cuore amante, ma è un cuore indifferente. Ci trova come quelle persone che hanno fatto diniego di andare alla festa del re. Insomma, cambiamo questa situazione. Facciamo del nostro cuore una fornace, magari, ecco, di amore. Ora, prima di proseguire in queste considerazioni, io pregherei un po' la regia di mettere un piccolo stacco musicale e poi ci ritroviamo qui sulle nostre onde della radio. Buon consiglio. Ave Maria, cari amici, ecco, stavamo insieme riflettendo, no? Natale, cuore nuovo. Abbiamo detto che durante l'Avvento abbiamo cercato di vivere questo periodo di attesa di un Redentore, che poi è il nostro anche personale Salvatore. Questo è un qualcosa, cari amici, che è bene che noi lo risottolineiamo bene. La nostra vita personale è stata cambiata completamente dal Santo Natale, dalla missione vittoriosa del Redentore. Senza di lui per noi sarebbe stato un guaio Terribile, terribile. Invece Dio ha avuto pietà di noi e ci ha redenti. Allora abbiamo vissuto, avevo cercato di vivere in questo periodo di preparazione, un po' come si vive un periodo di austerità, un periodo penitenziale, se volete, perché non è giusto che Gesù bambino sia nato in una grotta fredda e noi invece viviamo la sua attesa. Normalmente, come se non nascesse proprio nessuno. Abbiamo sentito che cosa questo significa, no? Significa non voler partecipare alla festa del Natale. Abbiamo detto che è indispensabile, questo proprio giusto come riassunto, avvicinarsi a questa festa con l'anima ripulita dal sacramento della riconciliazione. Arriviamo al momento cruciale. La messa del Santo Natale. È logico, cari amici, che questo è proprio quel banchetto, oltre che un evento che riattualizza il sacrificio reale di nostro Signore in maniera incruenta. Bene, non possiamo non partecipare alla Eucaristia. Quindi, se ci siamo confessati e abbiamo fatto bene, adesso dobbiamo fare la comunione. Cioè, sarebbe assurdo, un controsenso, vivere la notte del Natale, vivere la messa del Natale senza partecipare alla comunione, senza fare la comunione, senza comunicarci. Però attenzione, qui dobbiamo stare molto attenti. Perché? C'è un pericolo in agguato, un pericolo che non tutti, ecco, i sacerdoti pongono attenzione a disinnescare. Qual è il pericolo? Il pericolo è che si arrivi alla messa del Natale, anche della, appunto, proprio della festa, della solennità durante il giorno, oltre che quella della veglia, si arrivi a questa celebrazione eucaristica avvicinandosi all'Eucaristia così, per abitudine, perché tutti lo fanno, tutti si alzano, anche io, oggi è Natale, vado a fare la comunione. E qua tocchiamo sempre il solito tasto dolente. È chiaro che se uno ha fatto la confessione, ha la sensibilità di capire che deve andare a fare la comunione in grazia di Dio. Spesso però tantissima gente, pensiamo soltanto qui, ci viene in aiuto un po' la statistica. Se durante tutto il giorno di Natale, facciamo conto, dalla mezzanotte fino della vigilia fino alla mezzanotte del giorno di Natale. Se facciamo conto, 1.000 persone hanno fatto la comunione, queste 1.000 persone si suppone che siano in grazia di Dio. E perché quello di poi diventa il coronamento di tutto quello che abbiamo detto, cioè io sono invitato, ho l'abito bianco, partecipo al banchetto che ha dato il re. Ma potrebbe capitare, e qui dovremmo essere attenti noi a dirlo, no? Anche alle persone che con noi vengono a messa, perché insomma non è un mistero, no? Che ci sono i cosiddetti pasqualini e i cosiddetti natalini. Chi sono questi pasqualini e natalini? Sono quelli che vanno a messa soltanto il giorno di Pasqua e il giorno del Santo Natale. Poveracci, cioè povera gente che magari non sa, no? Ah sì, sono andato a messa insieme alla mia famiglia, tutti quanti, ho fatto la comunione, eccetera, eccetera. E qui tocca a noi dire attenzione, perché se noi Ci avviciniamo alla Santa Eucaristia con la grazia, per noi arriva a compimento quello che Dio vuole, cioè la comunione. L'anima in grazia riceve corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù, il quale anche fisicamente, sotto le specie del pane e del vino, è in noi. Nella nostra anima in grazia c'è la vita stessa di Dio, difatti la grazia vuol dire partecipare alla vita divina. Con la Santa Eucaristia il Signore rimane con noi fino alla fine del tempo, cioè rimane veramente, dice lui, noi prenderemo dimora presso di lui. Questo significa che la Trinità, attraverso questo sacramento, addirittura trova un percorso fisico, per inabitare nel nostro corpo e nella nostra anima. Questa è la meravigliosa realtà dell'Eucaristia. Significa fare quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Tutti hanno partecipato all'ultima cena, tranne uno, diciamo così, tutti hanno fatto la comunione, tranne uno che l'ha fatta sacrilega, no? Sappiamo che si tratta di Giuda. Allora il pericolo dei natalini e dei pasqualini qual è? Quello di, sull'onda del ci sono anch'io, vengo anch'io, no tu no, e ci si avvicina al sacramento della Santa Eucaristia. Non solo impreparati, ma con l'anima non in grazia. Ecco, questo diventa poi. Allora, immaginatevi questo. Allora, vi voglio dire una cosa, cari amici, molto triste. Capita qualche volta di andare, come è capitato a me proprio nella giornata di oggi, in un ospedale e magari trovarsi vicino a quei reparti, anzi a quegli ambulatori e sale operatorie, dove si pratica l'interruzione della gravidanza. Sembra che non abbiamo detto niente, però in realtà si tratta del più orribile, ingiusto peccato che è l'uccisione di un bambino innocente. Questo è l'aborto. Spesso noi camminiamo per quei corridoi, per quelle sale, per quelle porte chiuse che vediamo a fianco a noi, e magari in quel momento, in una di quelle sale, viene ucciso un povero innocente. E noi neanche ce ne accorgiamo e lo sappiamo. Allora io starei per dire una cosa molto brutta, ma che è però la realtà, che se noi facciamo a Natale una comunione sacrilega, cioè senza la grazia, noi uccidiamo il bambino Gesù. Noi uccidiamo il bambino Gesù. Ah, se potessimo levare, cari amici, l'aborto non solo nel mondo, ma nei nostri cuori. Perché se non iniziamo a levare l'aborto dai nostri cuori, non riusciremo mai a levarlo nel resto di una società che è diventata ormai enorme, no? Siamo quasi 8 miliardi di persone sulla faccia della terra. Quindi sembra un qualcosa di leggero fare la comunione nel giorno di Natale, perché tutti fanno così, perché abbiamo detto i natalini e i pasqualini, e invece si consuma un brutto omicidio, ecco il più terribile omicidio che si possa mai immaginare. analogo, analogo all'aborto. E dice San Paolo che chi si avvicina alla mensa eucaristica, no, in modo indegno e quindi senza lo stato di grazia, mangia e beve la propria condanna. Ma guardate, io credo che queste parole ci fanno un gran bene, perché ci svegliano, perché ci fanno capire. Pensate San Giacomo che dice: ora guai a voi, ricchi, si riferisce a quelle persone che magari sono mondane, no? Vivono secondo il mondo. Avete mangiato, bevuto, gozzovigliato, vi siete ingrassati per il giorno della strage, dice San Giacomo. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Bene, cari amici, queste sono cose che sono delle analogie materiali, se volete, ma hanno un corrispettivo spirituale. E quindi, volendo un po' riassumere il discorso che abbiamo fatto, il Natale è stato avvento, preparazione, è stato desiderio sentimentale, come abbiamo detto, di voler far nascere nel nostro cuore Gesù, in un cuore caldo, in un cuore nuovo, in un cuore pieno di amore, pieno anche di compassione e di tenerezza per questo bimbetto, così bello e tenero, ma è anche un indispensabile evento da vivere, preceduto dal sacramento della riconciliazione e vissuto con il sacramento dell'Eucaristia, sempre stando nella santa grazia di Dio. Naturalmente, tutto questo non può essere un discorso estemporaneo, cioè davanti a queste nostre intenzioni del momento, del giorno, ci devono essere le nostre intenzioni di cambiare vita, se la nostra vita è sbagliata, perché vedete, è facile sbagliare, eh? È facile sbagliare nella vita, forse nella vita è più facile sbagliare che fare le cose giuste. E allora potrebbe essere questo Natale, che abbiamo detto un cuore nuovo, significa che facciamo un restyling, che facciamo una, oggi si usa fare nelle case, una ristrutturazione. E cioè che il Natale, un po' anche come la Pasqua, diventa l'occasione di perfezionare qualcosa se ancora è imperfetta o di cambiarla se è sbagliata, perché la nostra vita spirituale potrebbe essere sbagliata. Concretamente, che significa questo? È il proposito fermo di non commettere più peccati che possono offendere Dio e quel bimbetto così bello come Gesù, fuggire le occasioni prossime di peccato, la frequenza ai sacramenti, la preghiera, soprattutto del Santo Rosario, che è l'arma più potente che noi abbiamo oggi. E poi per coloro che sono più generosi, consacrazione al cuore immacolato di Maria, quindi devozione all'Immacolata, consacrazione totale al suo cuore immacolato, e così iniziamo a avere una vita spirituale gradita a Dio. Dunque il Natale diventa, in questo caso, l'occasione per una ristrutturazione della vita spirituale. Se facciamo così, vedete, prima di tutto guadagneremo una cosa che soltanto il Natale ce la mostra in tutta la sua potenza, e cioè l'acquisto della grazia, abbiamo detto, ma anche della pace, no? Che cosa cantavano gli angeli nella notte del Natale? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Usiamo la formuletta vecchia, no? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Perché in effetti se cambiamo vita o perfezioniamo la nostra vita spirituale, appunto, in questa occasione del Santo Natale, diventiamo uomini di buona volontà. E che cosa ci promettono gli angeli? Pace in terra agli uomini di buona volontà. Non hanno detto salute, denaro, ricchezza, divertimenti. Pace in terra agli uomini di buona volontà. E cantavano parole di Dio. Non sbagliavano. Perché chi è nato in questa notte? Chi è quel piccoletto che sta in quella mangiatoia? Niente di meno che il principe della pace. Il principe della pace. Guardate che è una cosa meravigliosa questa, no? Sarà chiamato, diceva Isaia, consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Principe della pace. Pace che il mondo non ci darà mai, cari amici. E allora ecco qua che cosa c'è dietro il Natale. Noi siamo persone, lo possiamo dire, che se siamo arrivati a un certo livello della vita spirituale, siamo meno distratti, meno vulnerabili, se volete, dall'aspetto consumistico del Natale. Tanti nostri familiari, conoscenti, amici, invece non lo sono tanto. Allora preghiamo per loro. Ricordiamoci che la Madonna ci ha messo in mano una corona che è la preghiera che Dio vuole, come ha detto a Fatima, e quindi a questa preghiera sono state legate grandissime grazie. Dunque abbiamo detto che vivere il Santo Natale per noi potrebbe essere, e lo auguro a tutti voi, questo è il vero augurio di Natale che vogliamo fare a noi stessi, a tutti voi, di un Natale con un cuore nuovo. Natale 2023, cuore nuovo. Ecco, auguri a tutti voi, a risentirci sempre sulle onde della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.